sulle rive del Gange.
Guida ai luoghi santi dell'India.
Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange.
Hare Krishna, Hari Bol, Param Gurudas al microfono, eccoci qui anche oggi per una nuova puntata del nostro programma Sulle rive del Gange. Sulle rive del Gange, in India, luoghi santi, luoghi spirituali, luoghi dove quando si vanno a visitare si può imparare molte cose, si possono conoscere molte persone, si possono fare molte esperienze. Ed è di questi luoghi, di queste esperienze, che puntata per puntata andiamo a parlare in questo programma Sulle rive del Gange. 60 minuti insieme per raccontare, conoscere e per così ispirarvi a visitare questi luoghi, per darvi uno stimolo, per darvi anche delle informazioni, delle nozioni pratiche, per così invitare tutti quanti a fare questa particolare esperienza, visitare i luoghi dove Krishna è nato, i luoghi dove Krishna ha svolto le sue attività d'infanzia, oppure i luoghi dove Krishna o i suoi differenti avatar, le manifestazioni che di era in era si susseguono su questo pianeta Terra, i luoghi dove Krishna ha svolto questa o quell'altra attività, i luoghi santi dove chiunque vi si reca trae un grande giovamento spirituale. Significa capire e comprendere sempre più la nostra vera identità, significa comprendere che non siamo questo corpo, non siamo degli ammassi di carne, di ossa, di capelli, di cartilagini, stomaco, cuore, vene, sangue, acqua, intestini, eccetera eccetera. Non siamo solo questo. Questo ci appartiene, un corpo, proprio come una macchina, noi siamo qualcosa di più, noi siamo il pilota, noi siamo l'abitante, il guidatore di questa macchina, il corpo materiale, Yantra Rudani Mayaya, spiega la Bhagavad Gita. Questo corpo non è altro che una macchina fatta di energia materiale, così come esistono anche altri veicoli. Ci sono veicoli a quattro ruote, all'interno dei quali vi si siede un autista, ci sono veicoli a due gambe, all'interno del quale c'è, situato nel cuore, l'anima. Ed è proprio alla ricerca di chi siamo noi, alla ricerca di che cos'è l'anima, di come percepire l'anima, che alcuni luoghi piuttosto che altri, alcune compagnie piuttosto che altre, alcuni libri piuttosto che altri, ci possono aiutare gradualmente a sviluppare una precisa e completa consapevolezza. Viaggi in India non in mete turistiche, non in luoghi casuali, non alla ricerca di un luogo dove stare in vacanza, ma una ricerca per capire, una ricerca per comprendere sempre più in che modo ritrovare la nostra vera natura, la nostra ormai dimenticata da tempo dimensione spirituale. Allora, dietro al nostro invito, in questo viaggio in India, nei luoghi santi, alcuni amici, chi da Milano, chi da Genova, chi dalla Brianza, chi da un'altra parte ancora, questi nostri amici, raccogliendo l'invito, sono andati in India a visitare differenti località, guidati da Gora Krishna, famoso dai microfoni di Radio Krishna Centrale, Gora Krishna, il quale, guidando i nostri amici, li ha portati nei luoghi che veramente vale la pena di visitare. Vrindavan Dham, luogo dove Krishna svolse i suoi divertimenti d'infanzia, Mathura, luogo dove Krishna nacque, Mayapur, il santo luogo della nascita, dell'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, e altri luoghi ancora. Naturalmente una breve visita, 15 giorni circa, e quindi qua e là una infarinatura generale di esperienze. Ascolteremo oggi in questa puntata delle interviste che ho fatto appunto a questi amici che ho incontrato là in India proprio negli ultimi giorni del loro viaggio. Per me erano i primi del mio soggiorno in India, della mia permanenza, per loro erano gli ultimi. Ci siamo incrociati nel santo luogo di Vrindavan, nel nord dell'India, a 130 km circa da Nuova Delhi, ed è proprio sulla strada che porta da Vrindavan a Delhi che si svolge la puntata di oggi di Sulle rive del Gange.
Allora, siamo a Vrindavan, stiamo uscendo da Vrindavan dopo alcuni giorni di permanenza qui. Voglio sentire un po' il gruppo di amici che sono venuti.
Sentiamo Lashman
per Radio Krishna Centrale.
Non c'è problema.
Okay. Allora, stiamo uscendo da Vrindavan, vorrei sentire dai ragazzi qui il gruppo sono venuti in visita Vrindavan.
Che impressione.
Allora Loredana, iniziamo da te. Che impressione ti fa uscire da Vrindavan e sapere che così fra poche decine di ore sarai in Italia?
Beh, intanto mi è servito anche per arricchirmi spiritualmente, almeno di un pochino in più. e poi mi dispiace in un certo senso, perché avrei voluto rimanere di più. Adesso tornerò in Liguria, però ho dei programmi, quindi diciamo ho una carica spirituale anche maggiore per quello che ho in mente di portare avanti.
L'importante è essere devoti dentro, insomma, ovunque
certo,
si va.
Certo, poi Krishna è dovunque, Vrindavan è dovunque, poi se l'abbiamo nel cuore.
Allora, raccontaci qualcosa di Vrindavan, cosa è successo, se ti è piaciuto, cosa hai visto.
Tutto.
Ti è piaciuto tutto? Racconta qualcosa che hai visto in particolare, so che hai visitato molto, hai visitato il luogo di nascita di Krishna, tutti i vari luoghi santi, così. Allora, qualche impressione.
Ho avuto la fortuna di poter vedere dei luoghi che normalmente i turisti non vanno a visitare, perché sono luoghi che conoscono solamente i devoti di Krishna, sono luoghi che sono accessibili probabilmente solo a chi ama Krishna, perché sono anche a volte spacciati dei luoghi diversi per quelli che in realtà non sono, come luogo della nascita di Krishna. Ho avuto la fortuna appunto di vedere quello reale, non quello che fanno credere i turisti che sia, perché questo io la considero veramente un onore. Ecco.
In questo istante forse si sente un po' di rumore sottofondo, infatti siamo su una grossa jeep, siamo su un 7-8.
Una mridanga, una borsa con delle murti di cornitai da portare in Italia per i futuri devoti della Liguria.
Allora, tutte le valigie, tutti diretti a Delhi per prendere l'aeroplano che li riporterà in Italia. Sente il rumore della jeep. Allora, ecco qui Renato.
Thank you.
Allora su una jeep, 8 persone, un autista, un indiano, un devoto italiano che da parecchi anni, una decina d'anni, vive in India, Lakshman Das, il quale è responsabile, diciamo, della guest house, della casa per gli ospiti che c'è nel complesso del tempio di Krishna Balaram, il tempio che i devoti di Krishna occidentali hanno costruito nel santo luogo di Vrindavan, Gora Krishna, accompagnatore, e gli altri amici. Allora, un gruppetto che si sta dirigendo, come avete ascoltato, verso Nuova Delhi per passare l'ultimo giorno di questo viaggio per i nostri amici, per prendere l'aereo a Delhi e ritornare a Milano, in Italia. Dopo pochi giorni chi sarà in fabbrica, chi ritornerà in ufficio, chi ritornerà, come vedremo nel caso di un nostro amico che fa l'infermiere, in ospedale. Ognuno nelle sue attività quotidiane, ordinarie, ma con una coscienza diversa. Comunque ascolteremo da loro in che modo la coscienza cambia, in che modo le esperienze possono mutare il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di affrontare il futuro. Ho ascoltato qui questa devota, questa amica, questa ragazza Loredana Ligure, abita vicino a Genova, lavora, è impiegata, e tornava dall'India con, diceva, una mridanga, uno di questi tamburi con un'estremità piccola e una grande, che i devoti di Krishna usano per accompagnarsi nelle canzoni devozionali. Si canta e si suona. Continuiamo sempre su questa jeep, purtroppo le registrazioni non sono delle più perfette perché in sottofondo c'è il costante rumore della strada indiana, della jeep. Continuiamo ad ascoltare, se non sbaglio dovremmo avere oggi, ora, in questa intervista, la prossima, Renato.
Sente il rumore della jeep? Allora, ecco qui Renato Garavaglia Swami, cosa ne pensi un po' del paesaggio di Vrindavan?
Il paesaggio è bellissimo.
Questa persona qua che incontri, che impressione ti fa?
È una persona che è vestita in un modo fuori del tempo, come era vestito migliaia di anni fa, io penso.
E questo incontro, ad esempio, invece sta arrivando un carro trainato da
Kerala. Vedo un altro carro, e anche lì sono tutti bei incontri, naturali.
No, che effetto ti fa dopo alcuni giorni a Vrindavan dover lasciare questo posto?
Lo lascio con rimpianto perché ci sono rimasto solo pochi giorni e spero di ritornarci, ma almeno un mese.
Ritornare e stare qua un mese?
Un mese, sì.
Roberto, ti è piaciuto Vrindavan?
Sì.
Qualche impressione?
È un posto all'antica, cioè non ci sono tutti i mezzi più moderni come ci sono a Milano, come ci sono.
E questo ti dispiace o ti fa piacere?
No, mi fa molto piacere perché mi fa rivivere dei momenti così, insomma, tranquilli, no? Anche dalla mia gioventù, diciamo. Cioè, così quando non c'era ancora tante cose, tanta tecnologia, così, no?
Vabbè, adesso lasciare Vrindavan ti dispiace?
Un po', sì, un po'. Comunque.
Però Pasquale, stiamo lasciando Vrindavan, che ne pensi?
Mi piange il cuore.
Piange il cuore, ci ritornerai comunque.
Lo spero proprio.
Magari ci porterai anche qualcun altro.
Beh, senz'altro Vrindavan è un posto da consigliare a tutti.
No, siamo usciti proprio in questo istante da Vrindavan, siamo ora in campagna. Qualche impressione su questi paesaggi?
Ma i paesaggi sono estremamente naturali, e veramente Vrindavan lo definirei un giardino sul monto.
Allora, Krishna, qui oggi
siamo su un cipone che ha 40 anni.
Cipone di 40 anni,
cipone 40 anni fa, sentite i cigoli, i rumori,
vetri
rotti. Le portiere si chiudono a fatica, c'è il vetro davanti che è tutto crepato, intrinato, ha preso qualche botta negli ultimi 40 anni. Siamo su una via piena di cammelli, cavalli, pecore, cani, bufali, maiali, bufali, pappagallo, uccelli rari,
un bufalo che tira un
cicogne, fenicotteri.
Niente macchine però, siamo solo noi.
Siamo noi, adesso ci fermiamo per il gas, fare un po' di benzina. In India trovi un distributore di benzina ogni centinaia di chilometri.
Se non lo fai in tempo rimani fuori.
Sì, succede, no? Succede.
Ah, Hare Krishna anche, succede, sì. Canta Hare Krishna.
Esatto, succede di rimanere a secco. Di modo siamo qui, siamo di lotta, cioè nel senso che un viaggio di 15 giorni.
Ah, tirando un po' le somme di sto primo viaggio organizzato per portare
l'ISKCON, sì. Organizzato dal movimento Hare Krishna. Che tutti quanti dovrebbero venire, guarda. Perché anche se sono 15 giorni si vedono tante cose, non è che. È spiegato nei Veda che basta un secondo di associazione con un buon devoto per cambiare vita, figuriamoci sul Gange, lo Yamuna.
15 giorni.
Sì, 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 una cosa, un'esperienza. Ma poi gli effetti di questa esperienza non si vedono in India, perché uno dopo 3 giorni che è in India comincia a pensare che lui c'è sempre stato in India. Gli effetti sono quando uno si torna a Milano, Torino, Genova, quando Garavaglia torna in Veruno, lì alla ditta. Allora che là è tutto perfetto, però è una perfezione artificiale che quindi non è perfezione, no? C'è un qualcosa di illusorio perché sembra che tutto funzioni. In India ci sono delle grosse mancanze materiali, ma la colpa è stata dei musulmani e degli inglesi che hanno rovinato la cultura originale. Allora Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondando l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ha voluto far rivivere questa cultura eterna che vede tutte le entità viventi come nostri fratelli, no? Quindi praticamente qual è la cosa peggiore che ci può essere in una società? Senz'altro è la violenza, no? Perché anche far sì che gli altri muoiano di fame è violenza, o ucciderli per mangiarli è violenza. Possiamo dire che l'India ha avuto dei momenti difficili, ma adesso si sta riprendendo, non soffre più la fame. Così.
Renato, che succede quando fra 3 giorni sei in Veruno?
Quando sarò a casa, a Mesero, non in Veruno, un paesino vicino a Veruno, e ricorderò le spiagge immense del fiume Yamuna. L'ho attraversato anche a piedi e vedevo che il letto del fiume era tutta una sabbia bianchissima. Non l'ho mai vista in Italia, ma immense, larghe 3-4 chilometri, una cosa incredibile.
È pulito o inquinato come a Rimini?
Il fiume Yamuna è pulitissimo, si può bere. Il Gange è un po' più non sporco, c'è un fondo argilloso e allora lì un po'. Ma la Yamuna è pulissima l'acqua. E poi ci sono i ghat che vanno sul fiume e lì ci sono tutte le storie di Krishna e tutti i tempi, è una cosa suggestiva.
Qui come. Siamo corrispondenti di Radio Krishna Centrale, ci abbiamo la tessera.
Anche in India con la tessera.
La tessera. No, volevo dire che quel colore argilloso dell'acqua del Gange, l'argilla è una cosa curativa, no? Viene usata l'argilla per curare tutte le malattie. Argilla è chiamata anche fango, anche Gesù Cristo usava questo fango per curare. C'è Pasquale che ha delle cose da dire.
Ah, Pasquale, aggiungi.
A proposito dell'argilla, l'argilla è un alimento, è anche un alimento naturale che si può anche mangiare. Gli antichi egizi lo utilizzavano, ne facevano diversi usi, molteplici usi.
Ricordiamo che Pasquale è la voce autorevole perché lavora in un ospedale. Quale ospedale lavori?
L'ospedale Sacco di Milano.
A Milano?
Sì. Con l'argilla si possono curare le ferite, si possono curare piaghe, si possono curare ematomi. L'argilla appunto si può fare.
E il viaggio continua. Il viaggio continua, i nostri amici e io che li stavo intervistando su questa Jeep. Purtroppo, scusate, i rumori di fondo, questo gippone di 40 anni. In India le macchine sono così, per fortuna poche, specialmente per le strade, nelle campagne. Magari c'è molto traffico in città, un grande traffico caotico. però magari a volte si possono fare delle strade secondarie, non esistono autostrade, diciamo delle statali, per fare un paragone con le nostre strade italiane, fare delle statali magari per 200 chilometri e incontrare magari un pugno di macchine, due o tre autobus di linea, 4 o 5 camion e qualche cammello, secondo se siamo al nord o al sud, qualche carro trainato da buoi, qualche carro trainato da bufali, ogni tanto qualche elefante, pochissime macchine, pochissime e molte, molte, molte biciclette. Continuiamo il viaggio, 130 km da Vrindavan Dam verso Nuova Delhi. Il viaggio continua e eccoci qui sulla jeep che parliamo, discutiamo e stavo aiutando questi nostri amici a tirare un po' le somme di questo loro, per tutti era il primo viaggio in India. Continuiamo con il sentire ciò che è da dire Pasquale, il nostro amico che lavora all'ospedale, diceva ospedale sacro di Milano.
Allora, questo viaggio è partito da Milano, tappa a Francoforte, arrivati a Bombay, da Bombay Calcutta. A Calcutta, Calcutta Mayapur, il luogo di nascita di Chaitanya Mahaprabhu, Mayapur Calcutta, Calcutta Delhi, Delhi Vrindavana, Vrindavana Mathura e ora ancora verso Delhi, destinazione Milano. Gippone continua.
Sì, chiedi un po', sentiamo un po' loro. Se hanno cantato Hare Krishna in questi giorni, chiedi un po', esatto, chiedi, esatto.
Allora Renato, partiamo da te, che mi sei il più, quello che promette meglio. In questi giorni hai cantato Hare Krishna?
Qui a Vrindavana ho cantato Hare Krishna minimo 32 volte al giorno.
32 mantra o 32 giri?
32 giri. E mi alzavo alle 3.45. Facevo un po' di Hatha Yoga e poi giù a cantare i giri, a seguire le cerimonie. Poi lì nel tempio c'è un albero dove Krishna aveva l'appuntamento con la sua eterna compagna Radharani e lì cantavo i giri girando intorno a quell'albero lì che dicono che è vecchio di 5.000 anni.
Ah, uno può pensare, dico, ma come qui Renato? Vai in vacanza 15 giorni in India e si alza alle 3.30 di mattina, l'hai fatto volentieri?
L'ho fatto volentieri perché quando uno si alza per fare attività spirituali si riposa anche fisicamente, io lo so perché ho esperienza di Hatha Yoga, no? Quando uno pratica qualsiasi tipo di yoga, specialmente il Bhakti Yoga, anche se dorme poco, se non lavora, 3 ore al giorno bastano ed è sempre fresco, bisogna sperimentare per credere.
Hai cantato i giri in questi giorni, Roberto?
Sì.
Canti anche in Italia?
Sì, anche in Italia.
16?
16, sì.
Questi giorni magari hai cantato qualcuno in più anche tu?
Esatto, sì.
Ah, il gippone continua, il viaggio per Delhi, ci vogliono circa 3 ore, arriveremo a Delhi e poi troveremo un albergo, domani mattina partite.
...130 km circa, Vrindavan Delhi, più di 3 ore in jeep. Una distanza che così in una normale strada occidentale potrebbe essere facilmente percorsa in meno di un'ora, in un'ora circa. Le distanze in India sono da calcolare diversamente, a volte uno fa dei piani, pianifica un certo numero di ore per raggiungere un posto e poi si accorge che ci vuole almeno 4 volte ciò che aveva pianificato. Difficile calcolare i tempi, quindi molto importante generalmente partire, soprattutto se avete poco tempo per visitare l'India e soprattutto se è la prima volta che andate, approfittatene e andate con i devoti di Krishna. Organizziamo spesso di viaggi come questo, approfittatene quindi per partecipare. Allora, chiedevo prima ai nostri amici lì sulla jeep se in questo periodo che erano stati in questi luoghi santi in India avevano cantato i giri di Mahamantra Hare Krishna. Cosa significa cantare i giri? Per molte persone, magari anche te che stai ascoltando in questo istante,
una parola, una frase nuova, magari anche priva di senso. Cantare i giri, cosa significa? I devoti di Krishna regolarmente recitano su una corona, avete presente un rosario, una collana di perle, 108 palline di legno, un legno particolare, si chiama Tulasi, 108 palline con a un certo punto una pallina particolare che rappresenta Krishna e che sarebbe il 109esimo. 108 palline sulle quali cantare il Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 16 parole per 108 volte, quindi una volta ogni pallina, diciamo, chiamiamole palline, chiamiamoli grani, ogni grano un Mahamantra, 16 parole, 16 nomi di Krishna. E questo Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, questo è uno. Ripetendolo per 108 volte, questo è un giro. Noi devoti ne cantiamo 16, 108 Mahamantra per 16 tutte le mattine. E consigliamo anche a voi di farlo. Se non potete, se non avete il tempo, se ancora non vi sentite pronti per recitare su questo, su questa corona che si chiama Japa Mala, recitare il Mahamantra, potete cantarlo. Tante sono le versioni nelle quali i devoti cantano il Mahamantra accompagnandosi con strumenti musicali tradizionali indiani oppure con strumenti moderni, occidentali, chitarre, batterie, i più moderni sintetizzatori. L'importante è cantare i santi nomi di Krishna, cantarli o recitarli. Chiedevo a questi amici quanti giri avete cantato. C'è chi diceva 16, chi diceva qua in India ne riesco a cantare anche un po' di più. Il nostro amico Renato diceva ne canto 32 qua in India, 32, il doppio. La situazione è favorevole, luogo santo, tempo a disposizione, 32 giri del giorno, 16 nomi di Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, per 108 grani, per 16 giri. Questo è ciò che noi consigliamo per controllare la mente, si chiama yoga, mantra yoga. Mantra significa colui che è in grado di liberare la mente. Questo mantra è il canto del Hare Krishna, Maha Mantra. Maha significa grande, tra tutti i mantra, tra tutte le vibrazioni che possono aiutare a liberare la mente, il canto di Hare Krishna è senz'altro il più indicato. Eccoli qui, i nostri amici, eccoli qui, sul gippone. E continuano il loro viaggio, ascoltiamo un po' che succede. Cantano. Dicevamo prima, il mantra si può recitare, si può cantare, si può essere anche completamente stonati. L'importante è cantare i santi nomi di Krishna. E il viaggio continua.
Sul nostro cippone, il gruppo avanza verso Delhi. Allora Krishna, com'è viaggiare in India?
Ma no, in India si viaggia col corpo, con la mente e con la coscienza. Chiaramente a livello fisico ci sono alcune diversità rispetto all'Occidente, però non c'è nebbia, non c'è ghiaccio sulle strade, questa è una strada di 130 km che va a Delhi, poco traffico, vedo qui l'autista che va a 80 km all'ora a tavoletta, quindi vuol dire che la macchina più di 80 non va, eh? Andiamo tranquilli, cioè, chiaramente ci vuole qualche giorno se non una settimana di adattamento, però se uno viene con i devoti si adatta subito, perché la cosa più importante è quell'altro viaggio, il grande viaggio che stiamo facendo nel mondo materiale da migliaia di anni e che ci fa cambiare corpo alla fine di ogni vita, per cui ci reincarniamo. L'India è la terra di Krishna. In questo pianeta Krishna, la persona suprema, quando appare decide di apparire direttamente in India.
Guardate, qualcuno si chiede come mai Krishna nelle sue manifestazioni appare spesso in India.
Bisognerebbe chiederlo a Krishna, è come chiedere a uno perché va in vacanza in un posto piuttosto che in un altro. C'è una tradizione per cui questo posto è stato scelto da Krishna, infatti si sente. Poi c'è proprio un luogo, Naimisharanya, che in India è chiamato l'ombelico dell'universo, al centro dell'universo.
Dove si trova Naimisharanya?
A nord di Delhi, 100-200 km a nord di Delhi. Ramare, rama, 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 are, are, are Krishna, are Krishna, 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 are, are, are Rama, are Rama, 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 are, are.
I devoti dicono spesso: canta e diventa felice. Sembra una frase così, di quelle frasi fatte da buttare lì. E canta e sii felice. Uno dice: ma come canta e sii felice? Com'è possibile? Qui abbiamo degli amici, 30 anni, 40 anni, non sono bambini, non sono ragazzini, cantano. Persone che hanno un impegno importante, capi reparto, responsabili di alcune situazioni qua in Italia.
32 giri.
Ed eccoli qua sulla jeep che porta all'aeroporto di Delhi, che cantano il Mahamantra. Ascoltiamo.
Ai pavoni. Ai pavoni. Stiamo passando in un posto dove ci sono due bellissimi pavoni lungo la strada.
E colorati.
Colorati. E moltissimi altri uccelli, naturalmente.
Cantare un giro vuol dire avere una corona di 108 grani e cantare ogni grano un Mahamantra.
Mahamantra che ho cantato.
Cantare Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Questo è un mantra, per 108 volte è un giro. Cantare, tu in questi giorni cantavi 32 giri.
Una la mattina, 16 la mattina e 16 durante pomeriggio.
Ma quindi migliaia di mantra. Adesso ancora stavi cantando.
Stamattina ho già cantato 16 giri, adesso stavo cantando così, canterellando, e per sera prenderò ancora il mio giappone e canterò gli altri 16.
E uno si chiede, ma non ti stupi a cantare sempre la stessa canzone?
No, perché,
la stessa frase.
Perché è una canzone che con più si canta, con più si gusta, no? Naturalmente mentre canto penso ai divertimenti di Krishna, non è che penso ad altre cose.
Parola di yogi?
Parola di una che ha esperienza di Hatha Yoga. Se penso ad altre cose allora mi stanco, però se penso sempre quello che ha fatto Krishna all'umanità quando era sul campo di battaglia, a un generale Arjuna, e che gli ha spiegato tutti i tipi di yoga,
Hatha Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, infine il Bhakti Yoga, quello più alto. E io sto cantando proprio questo yoga qua di Krishna che ha spiegato da Arjuna. E Arjuna, mentre combatteva, aveva sempre in mente Krishna e ha vinto la battaglia.
Io ho visto mentre tu scrivevi le cartoline.
Allora, il nostro amico Renato diceva: io ho avuto esperienza di Hatha Yoga, infatti poi più avanti probabilmente ascolteremo anche il modo in cui lui si è avvicinato alla coscienza di Krishna. Renato diceva: io facevo Hatha Yoga e mi piace quando leggo nella Bhagavad Gita Krishna che espone i differenti tipi di yoga. Krishna infatti presenta il Jnana Yoga, il raggiungimento. Yoga significa unione, il raggiungimento dell'unione tra l'essere individuale e Krishna attraverso un elevamento di conoscenza. Il Karma Yoga, attraverso l'azione disinteressata, nel senso che facciamo di Krishna il beneficiario delle nostre attività. Raja Yoga e altri tipi di yoga, unione, metodi di unirsi, metodi per unirsi a Dio, la persona suprema, fino ad arrivare al Bhakti Yoga. Bhakti significa amore e devozione, unirsi a Krishna, yoga, attraverso lo sviluppare amore e devozione verso Dio, la persona suprema.
Ho visto mentre tu scrivevi le cartoline che ne hai scritta una al tuo maestro di yoga, scrivendogli: sono il luogo dove è nato Krishna, maestro del Bhakti Yoga, che è lo yoga più elevato. Allora, il tuo maestro ti ha insegnato a yoga e tu gli hai detto che il Bhakti Yoga è il più elevato.
Sì, io ho iniziato a fare Hatha Yoga di un maestro della Federazione Italiana Yoga che si chiama Daniele Stirru, abita a Corbetta e molto conosciuto nella zona perché insegna Magenta, Mesero, Cugioni, Verona e Corbetta. E da lui ho imparato l'Hatha Yoga. Dopo Milano ho imparato una tecnica di meditazione che si chiama conoscenza, però anche lì non era come il Bhakti Yoga. Il Bhakti Yoga veramente si può praticare lavorando, camminando, in qualsiasi momento si può praticare. È proprio lo yoga più elevato.
Mi piacerebbe, intanto che stiamo viaggiando sempre su questo cippone, che raccontassi un po' come hai conosciuto i devoti di Krishna.
Ecco, i devoti di Krishna li ho conosciuti, cioè, la prima volta li avevo visti a Londra nel 1971, ero andato a fare un giro io e mio amico, 3 settimane, e ne ho visti centinaia per le vie di Londra, però non capivo cosa facevano né da dove venivano, vedevo tutte teste rapate, contente, che saltavano, cantavano. Dopo non li ho visti più per tanti anni. In Italia nel 78-79 dicevano che dalla Rati c'era questa setta di Hare Krishna, e sono andato a vederli fuori dal cancello, li vedevo, però mi sembrava gente che volevano restare nel loro brodo, no? Però li ho collegati con Londra e anche lì basta, ho svanito anche nella mente per molti anni. Infine quest'anno sulla Logi c'era la storia
di un giornale periodico
Logi, rivista, c'era storia delle religioni. E io le religioni mi piacciono leggerle, e le ho lette tutte. Quelle che si distinguevano per la mia personalità, le migliori erano l'Hatha Yoga, il buddismo e i devoti di Krishna. Sono andato dai buddisti di Milano e lì erano persone austere, meditano, però meditano sul vuoto. Io non potevo rimanere lì perché io vengo dall'esperienza di Hatha Yoga e allora non era quello il mio posto. Allora sono andato dai devoti di Krishna, ma i devoti di Krishna vedevo che facevano dei riti religiosi, una setta dell'induismo, non sapevo che praticavano il Bhakti Yoga. Io il Bhakti Yoga sapevo che c'era da parecchi anni, perché avevo letto un libro famoso in Occidente, Autobiografia di uno yogi, di Paramahansa Yogananda, e gli spiegavo che in India c'era il Bhakti Yoga, che era molto elevato. Quando sono entrato nel tempio di Galarati ho comprato un libro che c'era, La perfezione dello yoga, uno in meditazione.
Il libro di Prabhupada.
Sì, di Prabhupada. E lì ho capito che facevo il Bhakti Yoga. Finalmente la mia ricerca è finita. Senza andare in India ho la possibilità di praticare il Bhakti Yoga, naturalmente anche Hatha Yoga, in Italia. è il massimo della realizzazione fisica, mentale e spirituale.
Renato, sincero, dallo yoga alla meditazione sul vuoto, alle filosofie buddiste, al bhakti yoga, la coscienza di Krishna. Questo è il sintomo di colui che ha successo nella propria ricerca spirituale, la sincerità. Sincerità ci porta a fare gradualmente passi avanti, piccoli passi, grandi passi, piano piano, fino ad arrivare, quando è il momento giusto, a conoscere Krishna. Diceva Renato in questa breve intervista, purtroppo, come già dicevo prima, un po' confusa, dato che è stata fatta su una jeep in moto, una jeep che sta andando a grande velocità, quindi immaginate il rumore, il frastuono della strada. Comunque si sentiva Renato che diceva: io pensavo, dopo aver letto alcuni libri, che il Bhakti Yoga, questo tipo di yoga considerato anche da grandi saggi il più elevato di tutti gli yoga, pensavo fosse praticato solo in India. Invece un giorno, attraverso una rivista, ho scoperto che anche in Italia esistevano delle comunità di persone, i devoti di Krishna, che praticano Bhakti Yoga. Allora anche voi potete venire a trovarci nelle nostre comunità, anche voi potete venire e fermarvi qualche giorno liberamente, gratuitamente, senza nessun tipo di impegno, a dividere con noi la nostra giornata. La porta è sempre aperta, ci fa molto piacere. Se voi venite a trovarci, condividere con noi i momenti, i canti devozionali e dividere con noi il prasadam, cibo spirituale offerto a Krishna, che i devoti cucinano, offrono sull'altare a Dio, la persona suprema, e poi dividono con tutti coloro che vogliono venire a festeggiare con questo Bhagavat Prasadam, cibo spirituale. Continua. Eravamo su una jeep che ci portava dal santo luogo di Vrindavan a Delhi, dove questi nostri amici italiani che erano venuti per 15 giorni a visitare i luoghi santi dell'India si stavano recando all'aeroporto per tornare in Italia, tornare alle loro quotidiane e comuni occupazioni. A un certo punto in questo viaggio, come purtroppo spesso accade, specialmente in India, succede qualcosa, un imprevisto. Vediamo un po' che succede.
Cambia sottofondo, cambia rumore perché è cambiato il mezzo. Eravamo su una jeep, ora siamo su un camion.
Siamo sul retro dei camion, seduti su dei bagagli. E niente, che si è rotta la frizione della jeep a 25 km da Delhi. Allora il viaggio prosegue, vedo le facce così un po' dei nostri amici sorprese, perché l'India riserva anche questo, capita anche in Italia. Cari attrezzi non ce n'è, abbiamo lasciato la jeep, per 200 rupie abbiamo preso al volo un camion vuoto e stiamo arrivando a Delhi. Hare Krishna.
Allora Garavaglia, io vengo sempre da te che sei quello che ha le intuizioni. Allora, è successo un inconveniente, ti dispiace o va bene lo stesso? Dai.
In India gli inconvenienti si vedono in tutte le strade. Quando siamo andati da Nuova Delhi a Mathura, a Vrindavana, vedevo dei camion con intorno dei sassi e uno che pregava. Mi sono fatto spiegare che quell'autista lì pregava Krishna prima di riparare il camion, no? E ne ho visti tanti di camion fermo sulla strada. E si è capitato anche noi questa inconveniente qua. Ma dopo un mezz'ora che eravamo lì a pensare cosa da fare, io ero sulla jeep, io e l'amica Loredana, e lei ha visto il camion davanti vuoto e gli è venuto l'idea di dire: perché non chiediamo quello lì se si porta? Abbiamo chiesto, lui prima ha chiesto 400 rupie, dopo mezz'ora è sceso 200, abbiamo fatto l'affare.
Allora anche gli imprevisti, insomma, si sopportano.
Gli imprevisti si sopportano perché la gente qua è lì pronta ad aiutarti, è questione di tempo, di attesa e di prezzo, L'India la gente si trova da tutte le parti.
Allora Pasquale, un inconveniente.
Ma no, ma qua è inconvenienti, questo è il ritmo dell'India.
C'è problema, allora.
D'altronde la vita... La vita è una sorpresa.
Adesso che Loredana devi restare. Devi restare Loredana che è lì destra da sua adesso.
Ascolta, quando ci sono questi inconvenienti, secondo te il viaggio diventa più faticoso così o va bene lo stesso? Insomma,
va
si
bene
riesce
lo stesso, perché bene o male c'è sempre una soluzione. Poi.
La Caravaglia è avventurosa l'India.
Sì, l'India è misteriosa, è vera e mistica, molto mistica. Sono i misteri da tutte le parti e piano piano cercheremo di scoprirli, ma cercate di scoprire che voi venendo qua.
Voi domani prendete l'aereo e tornate a Milano, ci mancava solamente questo imprevisto per completare tutto.
Arriviamo davanti all'albergo, perché abbiamo prenotato un albergo. In genere tutti arrivano davanti agli alberghi con le macchine, i pullman. Siamo i primi che arrivano con un camion, seduti sui bagagli all'indiana. Probabilmente qui qualcuno era in India nelle vite passate e si viaggiava così, seduti sui bagagli. Quando arriviamo all'albergo c'era una buona esperienza, è una buona albergo. Dovranno arrivare un camion, magari non lo fanno fermare perché in genere far fermare solo i taxi, però noi abbiamo già prenotato.
Probabilmente se eravamo in Italia e ci succedeva questo, il nervosismo ci assaliva, invece qua in India è tutto normale, siamo calmi, sereni, come se niente fosse successo.
Divertente la situazione, tutto sommato.
Parecchio divertente.
Renato, qui all'hotel sono abituati a vedere arrivare, sono un hotel abbastanza bello, no? Sono abituati a vedere arrivare la gente con le belle macchine, con i taxi, noi ci vedono arrivare con un camion.
Gli spiegheremo l'inconveniente, l'albergo sarà sempre contento di vedere gente arrivare, no? Anche se arrivano in camion. Comunque è bello anche questo viaggio in camion,
Hare 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 Ramo Hare Ramo Ramona Mohani Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama.
Il Mahamantra Hare Krishna.
Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare.
Sono tante persone che visitano l'India, molti come turisti, molti come commercianti, alcuni come devoti. E questa è l'attitudine giusta per scoprire realmente la vera dimensione dei luoghi santi.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare.
Voglio sapere un po' da voi. Molte persone venendo in India hanno paura di ammalarsi, la febbre, il colera. Allora, voi state tutti bene a quanto pare. Pasquale, stai bene?
Ma io sto benissimo, sono stato bene.
Ma il cibo com'era?
Ah, il cibo io l'ho trovato meno speziato da come mi raccontavano.
È tutto buono, soddisfatto.
Soprattutto qui al Balarama Mantir dell'ISKCON a Vrindavan l'ho trovato veramente buono.
Roberto? Niente malattie, niente colera, niente malaria.
Un po' di mal di gola.
Un po' di mal di gola, come mai?
Ah, magari qualche colpo di freddo.
Niente problemi comunque.
No, tutto bene.
Renato, malattie?
Malattie non ci sono, basta mangiare negli alberghi oppure nei posti dove ci sono i devoti di Krishna che non si prendono assolutamente le malattie.
Allora, dove ci sono i templi dell'ISKCON?
Esatto.
Si può stare tranquilli come igiene, mangiare.
Esatto, dove ci sono i templi dei devoti di Krishna è garantito 100% che non si prende nessuna malattia. La malattia si prende se si trova una bancarella che lì uno con le mani tutte sporche, con le unghie tutte nere, e lì è facile prendersi la meba, che è una malattia infettiva. Però se uno...
Ah, Gloria Krishna, qui le malattie.
No, volevo chiedere a loro se consigliano ad altri di fare questo viaggio.
Ecco, qui è importante, ce l'abbiamo detto. Allora, voi domani partite e tornate in Italia, altri verranno qua in India, no? Possiamo consigliare anche loro di fare questa esperienza?
Credo che è un'esperienza che è da farsi, è un'esperienza unica, e io consiglio a chiunque di venire in India perché l'India insegna a vivere.
Io auguro a tutti di poter fare un giorno un viaggio in India, perché uno vede delle immagini, delle situazioni, delle cose che non li vedi in nessun'altra parte del mondo.
Anche per te Roberto, un consiglio e un augurio che tutti possano venire qui a fare questi viaggi con noi.
Beh, in India si può venire per diversi motivi, si può venire per delle cose, per delle motivazioni materiali o delle motivazioni spirituali. Se uno è interessato a venire in India e ha delle motivazioni spirituali, gli consiglio di venire con i devoti di Krishna e di stare con loro nei loro templi.
Allora, sono tante persone che magari così per conto loro prendono un aereo, partono, vengono in India, eccetera. Voi avete deciso di farlo accompagnati da Gora Krishna, che si è offerto per guidare questo viaggio. Secondo te è importante che ci sia un devoto che possa guidare questi gruppi?
È molto importante, perché il devoto ci porta nei templi dove ci sono i santi dell'India, i Baba, i Sadhu, i Sannyasi, e lì a questi 15 giorni ho vissuto contatto con questa gente. Abbiamo trovato un amico di Prabhupada e lì è stata l'esperienza più affascinante di tutto questo periodo. Le abbiamo fatte domande di ogni genere e lui con calma ci ha risposto in tutto e si è lasciati soddisfatti. Era veramente un guru quel personaggio lì.
Anche per te è importante venire in India, non tanto magari come fanno molte persone, partire per conto loro e cercare di visitare i vari posti, ma tanto come avete fatto voi, scegliendo appunto di venire con un devoto.
Se non era per i devoti, in effetti io non sarei venuta in India proprio come libera scelta, anche perché io avevo una brutta opinione dell'India per ciò che riguarda le esperienze delle persone che conosco, anche perché loro l'India l'hanno sempre vista sotto un aspetto non spirituale, ma...
Insomma, anche come turista magari rimane deluso.
Sì, diciamo. Appunto, e anche come, diciamo, l'avventura in posti un po' malfamati, in un certo senso, che fanno uso anche di stupefacenti a volte. L'India normalmente ho sempre avuto una visione molto brutta, fino a che appunto non ho conosciuto Krishna e ho capito appunto che c'è, cioè, l'India è grande, appunto l'India è anche Krishna. E con i devoti sinceramente sono venuta proprio volentieri. E solo con loro ucciderei, e se ritornassi tornerei nei posti dove loro mi hanno indicato.
Qualcuno mi sta avvisando di qualcosa, che succede?
Devi spiegare che qui
all'interno c'è un pullman di turisti occidentali che non riesce a capire come mai noi viaggiamo col cane. Puoi spiegare?
Allora, stiamo entrando a Delhi quasi e dietro di noi, ripetiamo, sente il traffico, siamo in mezzo alla strada, siamo su un camion perché il nostro taxi ci ha lasciato a piedi, strada facendo. Dietro di noi c'è un pullman di turisti occidentali che stanno ridendo, un pullman abbastanza bello, serio, eh? Ci guardano, magari che sono tedeschi, americani, così, ci vedono, ridono. Allora, eccoci qui, stiamo entrando a Delhi, manca poco, fra un po' siamo a Delhi. Com'è Delhi?
Siamo già entrati a Delhi.
Siamo entrati adesso, praticamente, le prime vie a periferia di Delhi. Anche qui, come a Vrindavan, come nei villaggi lontani centinaia di chilometri, per le strade ci sono i bufali, le mucche, tranquillamente, eh? Biciclette. Che ne pensi, Pasquale? Qui in mezzo alle strade decine di mucche, le vedi, no?
È incredibile come gli animali hanno... sono rispettati come persone, cioè nessuno li disturba.
Sono degli altri abitanti della città.
Cioè,
no?
Nessuno li caccia via, cioè, sono degli abitanti e tutti gli altri.
E così si termina qui oggi la nostra puntata di Sulle rive del Gange. Questo viaggio in jeep dal villaggio di Vrindavan, dove Krishna svolse la tenera infanzia, i suoi divertimenti, verso Delhi, dove stavamo accompagnando, lo ripetiamo ancora una volta, questi nostri amici che sentivate le loro voci italiane. Stavamo accompagnando all'aeroporto dove avrebbero preso l'aereo che li riportava in Italia. Li riportava alla vita quotidiana, li riportava all'ufficio, alla fabbrica, alla ditta, alla casa, alla famiglia, agli amici, mi riportava alla normale routine, ma con una coscienza diversa, con un'esperienza differente alle spalle, con qualcosa di più nel cuore, Krishna, mi riportava a casa sempre più devoti, sempre più vicini a Dio, la persona suprema. Questo viaggio prima in jeep, poi la jeep si è rotta, avete sentito, abbiamo cambiato mezzo, abbiamo preso un camion, un pretesto come un altro per passare un po' di tempo assieme parlando di vita spirituale, intervistando questi amici e ora, a distanza di un po' di tempo, riproponendovi questi dialoghi fatti a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, che possono così rifletterci nella nostra esperienza di tutti, esperienza quotidiana, esperienza di tutti coloro che vogliono e tutti dovrebbero avvicinarsi sempre di più a Krishna, Dio, la persona suprema. Questo è lo scopo della vita. Diciamo prima yoga, unione, bhakti yoga, unirsi a Krishna attraverso bhakti, amore e devozione. Param Guru Das vi ringrazia per l'ascolto di questa puntata di Sulle rive del Gange. Vi chiediamo scusa per l'acustica tecnica di questa intervista, che avete notato era fatta in viaggio su una jeep molto rumorosa. Comunque sono sicuro che senz'altro voi siete in grado di cogliere il significato, questa è l'importanza, il significato di ciò che vi abbiamo voluto spiegare oggi in questa puntata Sulle rive del Gange, un viaggio per capire. Hare Krishna e buona giornata, buon ascolto dei successivi programmi. Hari Bol, Hare Krishna.
sulle rive del Gange.
Guida ai luoghi santi dell'India.
Un viaggio per capire.
Sulle rive del Gange.